Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata ti vuoi da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Allora, iniziamo subito con la cosa più importante, però, che è la riparazione. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Mio Dio, io credo,
Credo,
adoro,
adoro,
spero e ti
spero
amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente. E vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso, per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Perché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio povero cuore. E come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto, mi unisco a te, oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. E allora chiediamo alla Madonna che ci aiuti per essere servi, buoni e fedeli, altrimenti in paradiso non si entra. Vieni avanti, servo. Buono e fedele, e bisogna interrogarci sempre, vero? E dire, ma esame di coscienza, sono stato un buon servo? Sono stato fedele alla legge di Dio, alla parola del Signore, ai suoi comandamenti, ai precetti? Vedete che c'è sempre da umiliarsi, sempre perché siamo vero, poveri peccatori, ma se ci prende la presunzione siamo rovinati. È veramente il cancro della vita spirituale, vero? La presunzione. Voi pensate Lucifero, cioè, se San Michele dice chi è come Dio, vuol dire che Lucifero si sentiva lui come Dio, per cui presunzione. La presunzione è luciferina. Per cui stiamo ben attenti, stiamo ben attenti, stiamo ben attenti. Allora, sentite un po'. Ho letto questa mattina tratto dal dialogo della Divina Provvidenza. Al capitolo 13, vero? Santa Caterina Siena, dottore della Chiesa, compatrona d'Europa. Mi raccomando, Santa Caterina, che sei compatrona d'Europa, ma vedi un pochino qui di metterci la mano perché questi europei hanno perso la fede, ma anche l'intelletto. Allora, sentite un po' cosa scrive questa Santa Caterina. Di chi è questa immagine? Domandano. Facendosi uomo, Dio rinnova in noi l'immagine della Trinità. Pensa un po'. Eterno amore, ti chiedo misericordia per il tuo popolo nel nome della carità increata che mosse te medesimo a creare l'uomo a tua immagine e somiglianza. Questo hai fatto, o Trinità eterna, perché volevi far partecipare l'uomo a tutto il tuo essere. Per questo gli hai dato la memoria, affinché affinché ricordasse i tuoi benefici e partecipasse così alla tua potenza, o Padre eterno. Per questo gli hai dato intelligenza, perché potesse afferrare la tua bontà e partecipasse così alla sapienza del tuo figlio unigenito. Per questo gli hai dato la volontà, affinché potesse amare ciò che vede e conosce della tua verità e partecipasse così del tuo Spirito Santo. Quale fu la ragione per cui tu hai dato all'uomo tanta dignità? Certo, l'amore inestimabile col quale hai guardato in te medesimo la tua creatura. Ma poi, per il peccato commesso, perdette quella sublimità alla quale l'avevi elevata. E tu, mosso da quel medesimo fuoco col quale ci hai creati, ci hai dato il Verbo, tuo unico figlio. Egli ha compiuto la tua volontà, Padre eterno, quando l'hai rivestito della nostra umanità, a immagine e somiglianza della nostra natura, o abisso di carità. Qual cuore non si sentirà gonfio di commozione al vedere tanta altezza discesa a tanta bassezza, cioè alla condizione della nostra umanità? Noi siamo immagine tua e tu immagine nostra per l'unione che hai stabilito fra te e l'uomo, velando la dignità eterna con la povera nube dell'umanità di Adamo. Qual è il motivo? Certo, l'amore. Per questo amore ineffabile ti prego e ti sollecito a usare misericordia alle tue creature. Ecco, hai sentito come parlano i santi, no? E dobbiamo stare attenti, no? Perché è facile parlare, ma bisogna vedere come si parla e di cosa si parla. Quando si legge qualche cosa nella vita dei santi, vero, si impara che loro sono pagine di Vangelo vissute, per cui sono pagine di Verbo incarnato, sì, perché hanno incarnato la parola che è il Verbo, per cui il santo è una creatura che ha incarnato il Verbo, tant'è vero che nostro Signore dice: chi è mia madre? Sono tutti coloro che ascoltano la mia parola e la vivono, cioè la incarnano, capite? Semplicità. Cioè, non è un volume di 2000 pagine, vedete, è da 3 minuti che parliamo e abbiamo centrato proprio, cioè il centro è quello là. E allora, passiamo a un'altra santa, dottore della Chiesa, per cui, visto che saranno più donne che ascoltano che uomini, ecco, la Radio Buon Consiglio. E allora citiamo le donne, così le donne devono stare attente perché hanno degli esempi da imitare molto alti. Allora vediamo cosa dice Santa Teresa d'Avila. Dice: per partire nella vita spirituale, la prima cosa che si deve fare è la conoscenza. Allora, diciamo, mamma mia, la conoscenza. E finché non ti spiega rimani un po' in sospeso perché dice: io sono ignorante, cioè so poco, per cui sono misero, no? Ecco, state attenti a cosa dice. La conoscenza. Allora, la conoscenza, lei spiega. La conoscenza prima che devi conoscere chi sei tu. per cui creatura abbiamo sentito perché Santa Caterina ci ha ben illuminato e ci ha fatto vedere chi siamo noi, ma lei ci ha fatto anche vedere chi è il Signore. Infatti la conoscenza consiste in questo, nel sapere chi siamo noi e chi è Lui, il Signore. Allora il Signore ci ha creati, il Signore ci ha messi in un paradiso terrestre, ci ha dato, diciamo, la facoltà, vero, di sottomettere, ecco, di dare il nome agli animali, insomma, ci ha elevato veramente come figli di Dio, ci ha trattati veramente da figli di Dio. Ma era in circolazione un invidioso, il quale ha ingannato i nostri progenitori e noi siamo caduti nel peccato. E da quel momento la vita è diventata veramente dura, perché ciò che prima era a noi favorevole è diventato a noi avverso. Il Signore ebbe compassione di queste creature che si sono cacciate nei guai. E cosa fece? Ecco, mandò suo figlio. Cioè, Dio, pensate, la fantasia dell'amore divino, perché l'amore umano è una cosa, l'amore divino è insondabile, è incommensurabile, è profondo, altissimo, cioè ti perdi nell'amore di Dio, cioè non che ti perdi per finire all'inferno, ma che ti perdi perché è infinito. E allora ha pensato, dice, io, il Verbo, ho deciso che si faccia carne, che si incarni, che lo voglio fare a immagine e somiglianza dell'uomo. Pensate, prima ha fatto noi a immagine e somiglianza di Dio, adesso Dio vuole che suo figlio sia fatto a immagine e somiglianza dell'uomo, che venisse a prendere su di sé il cumulo immenso e infinito di peccati per liberarci dalla schiavitù. E Gesù venne per fare la volontà del Padre, non la propria volontà, la volontà del Padre. Io faccio tutto quello che il Padre mi comanda. Ma in queste parole bisogna stare attenti, no? Perché se Gesù Cristo, che è Dio, fa tutte le cose che il Padre gli comanda di fare, noi dobbiamo domandarci, e io, ecco, faccio tutte le cose che il Padre vuole che io faccia? Siate santi perché io sono santo. Non c'è risposta. E siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Cioè, ci chiede delle cose immense, ma ci dà la possibilità anche di viverle. Non è che ci consiglia di fare delle cose che è impossibile farle, perché il Signore è amore e quando ti dice una cosa è perché Lui ti dà tutte le possibilità per metterle in pratica, per cui se non le hai ancora messe in pratica non dipende dal Signore, dipende da te, perché non prendi sul serio ciò che il Padre vuole da te. E allora, vedete, non solo... Ma quando Gesù, dopo essere risorto, cosa dice? Vi manderò il Consolatore, che è l'amore del Padre verso il Figlio, l'amore del Figlio verso il Padre, un fuoco d'amore, un incendiario dei cuori, ve lo mando. E addirittura l'ha fatto abitare in noi che siamo Tempio vivo dello Spirito Santo. C'è da svenire a pensare a queste cose. Devi dire, ma Signore, ma io dovrei entrare non certo in un coma come malattia, ma dovrei fermarmi e contemplare tutte queste cose perché non voglio essere distratto da nulla. Voglio ascoltare te, oh Signore, perché tu sei il Verbo del Padre. chi ascolta me ascolta il Padre che mi ha mandato, e chi non ascolta me non ascolta il Padre che mi ha mandato. Ora vedete, i nostri problemi, problemini che sono tutti passeggeri, perché siamo distratti da mille cose. Sono passato per il centro città dove ci sono tutti i negozi, diciamo tutte di alta moda, tutte le più famose firme che ci sono, e dico: ma guarda un po', ma questi qui vendono tutta sta roba, vuol dire che c'è chi la compra, perché di affitto chissà cosa pagano questi qua al centro, no? Per cui vendono. E chi è quel fenomeno che va a spendere un sacco di soldi per rivestirsi di cose che non sono Cristo? Spogliatevi dell'uomo vecchio, rivestitevi dell'uomo nuovo. E la firma è Gesù Cristo, ecco, non sono le altre firme. E allora dico: guarda l'uomo, l'uomo, la donna, come si perde, perché aspira, vorrebbe essere, diciamo, sempre più attraente, quasi sempre più divino, ma in pratica il problema è questo qua, che noi non abbiamo capito la trappola infernale, no? Che è quella della vanità. Che succede? Che quel che noi facciamo, lo facciamo per mostrare quello che siamo di fuori, praticamente magari anche per attirare lo sguardo dell'uomo basso, cioè non basso di statura fisica, ma basso di statura morale anche e di vita spirituale. E però diciamo che già c'è un segnale, che quanti sono coloro che attraggono l'uomo, diciamo, delle cose alte invece, nelle cose spirituali, ecco, la santità. La santità si diffonde, ecco, quando sei vicino a un santo, cioè irradia la presenza di Gesù Cristo che sta in lui, e tu stai bene, insomma, dice: che bene, si sta qua, non tornerei neanche più a casa, perché. E invece tutti che si danno da fare per attirare lo sguardo dell'uomo basso. Che miseria. Naturalmente l'uomo basso è basso, ma la donna diventa ancora più bassa, perché praticamente vuol sedurre e non ha capito che è una sedotta. E così, diciamo, usciamo fuori di strada, sbattiamo contro il guardrail della prudenza e andiamo a finire nel fosso. E così, allora, meditando le cose che abbiamo meditato fino adesso, così in breve, ecco, io ho camminato fino adesso e vi dico quello che pensavo e che guardo, medito, penso secondo il Signore, e vedo i fratelli che non, queste cose non le sanno, non le pensano, non ci credono, non sono neanche interessati a saperle. Se gliele dici, ti guardano come se tu fossi un... Ci sono gli alieni adesso, non so, quelli che vengono da un altro mondo, che poi non ci sono, ma comunque, ecco, sei una persona strana, no? Perché proponi delle cose che non c'è nessuna vetrina di tutto questo centro storico che voglia offrire, ecco, un rivestirsi dell'uomo nuovo. Tutti quanti se vogliono continuare a rivestire con abiti nuovi, che però sono sempre dell'uomo vecchio, perché c'è di mezzo la vanità, c'è di mezzo la seduzione, e allora ci sono i negozi del MAC, non so come si dice, make-up, ma quanti, e dentro queste donne che pigliano rossetti, unghie, cose, ma dico, ma fatemela carità, ma Ma voi quando vi guardate, vi sentite belle? Sareste belle se somigliaste alla Madonna, ma siccome non ci assomigliate proprio neanche un po', per cui credete di essere belle e siete brutte alla fine, no? E vi rendete conto che siete belle, brutte, perché fate di tutto per sembrare belle, ma bisogna essere belle di dentro, perché la bellezza di dentro esce anche fuori. E quando sei davanti a una persona piena di Dio, è luminosa, ha uno sguardo che penetra l'anima, è vero, senti che non sono come gli altri, è vero, sono diverso perché voglio rivestirmi dell'uomo nuovo, che sia uomo, che sia donna, insomma così. È così. Anna, tu che cosa dici? Mamma mia, dice tu, stai zitta, dirai, Claudio, quando ci incontriamo facciamo i conti.
No.
Non facciamo i conti, no.
Vorrei proprio memorizzare tutto, veramente.
Ma dico, diciamo, questo è il discorso che fa un uomo che vuol bene ai fratelli, certo, e in particolare alle sorelle, che sono le più ingannate. E poi, siccome sono le più ingannate, cosa fanno? Diventano anche ingannatrici, no? Per cui imparano bene il mestiere. Da ingannate, dice, ho imparato come si fa a scippare lo sguardo, sì, vero, delle persone.
E pensavo a quattro zampe mentre descrivevi la donna, scusa la mia.
Ma sì, ma no, ma dico,
mamma mia.
Ma io penso, no, quando incontri una persona che è piena di Dio, no? Ma diciamo che non sei tanto attratto dalla persona esterna, no? Ma da colui che abita nella persona. Per cui quando si incontrò la Madonna con Santa Elisabetta, Santa Elisabetta disse: a che debbo che la madre del mio Signore venga a me? E la Madonna che risponde: l'anima mia magnifica il Signore. Per cui vedete che tutte e due queste benedette donne, sante e santissima, ecco, praticamente hanno fatto riferimento al Signore e al loro Dio. Per cui Santa Elisabetta guarda lei, ma fa riferimento al Signore. La Madonna guarda Elisabetta e dà gloria al Signore. Invece noi la gloria ce la vogliamo tenere, e se qualcuno ci umilia dicendo una cosa che, dopo tutti gli sforzi che abbiamo fatto per essere attraenti, magari qualcuno non ci apprezza, è un antipatico, è una persona che non è di questo mondo, e per cui, diciamo, se tu non apprezzi sei disprezzato praticamente, pensa un po', ma che storia, è che uno non ci pensa, no? E va bene, allora Anna, adesso a parte questa introduzione, è fuori norma, sapete, perché io sono entrato da poco, perché ho dovuto correre tutta la mattina, per cui ero impegnato nelle cose che dovevo fare, vero, e che devo sbrigare, vero, carte, documenti e storie varie, vero, per cui ero proprio vuoto, si può dire, no? E la Madonna dice: adesso io gli ho chiesto, dico: senti mammina, adesso io devo parlare ai figli tuoi, per cui devi parlare tu ai figli tuoi, mica io posso prestarti solo la voce, che non è neanche bella, non è neanche buona, ma insomma neanche gli asini sono dei cavalli, no? Però diciamo la Madonna anche lei ha viaggiato con l'asinello, non con i cavalli, eh?
Mamma mia. Grazie, ringraziamo l'Immacolata davvero.
Ma sì, ma però io pensare a queste cose, no? Io non so, io queste benedette donne vorrei mettermele dentro nel cuore per fargli capire il bene che gli voglio. Ma state attenti, ma dovete essere belle, bellissime dovete essere. Non fate sforzi inutili, perché non siete belle. Ecco, se fate tutti questi sforzi, no, per sembrare belle, vuol dire che sotto sotto sentite che vi manca, ecco, ma sempre è tutta una cosa esterna, no? È come praticamente un involucro, diciamo una confezione di un prodotto che di fuori fanno una scatola bellissima, sì, che ti... sì, poi tiri fuori questo, butti fuori, ecco, poi c'è l'involucro interno, poi alla fine dentro c'è poco, ma la scatola era bella grande, poi alla fine c'era dentro poca roba, no? E così è anche con la nostra persona. Ma dico, benedette donne, ma io vi auguro di diventare bellissime, bellissime, cioè bellissime della bellezza di Maria, no? Dovete dare gloria alla mamma, dovete somigliare, immagine e somiglianza della mamma. Ma siate belle, ma siate umili, ma cercate le cose di lassù, ma state buone, non vi agitate, non spendete soldi inutilmente. Se vi fate sante, guardate, sarete bellissime. Io già ve l'ho raccontata una volta che quella suora, quella madre, 90, 97 anni, 95 anni, no? Suor era madre, perché ormai era così anziana, no? Una Clarissa, e Tarcisia, no? E insomma, io vedo questa creatura, aveva degli occhi che ti perdevi negli occhi, cioè era come il mare, come il cielo, non so, era come una bimba, voglio dire, aveva gli occhi di quando era bimba, questa qua, 97 anni, no? Aveva le rughe, diciamo, ne aveva per tutti, ecco, ma no, vi posso dire questo, no? Che io mi sono incantato a guardare i suoi occhi. Lei non si è accorta, no? Che io facevo questi pensieri, ho detto, madre, senti, ho detto, madre, io sono innamorato di lei. E lei, sai cosa mi ha risposto? Sai cosa mi ha risposto? E io, te, nel senso che erano amori spirituali, no? Perché, capito, lei era di là della grata, 87 anni, no? Io ne avevo 30 anni, no? Ma questa donna era così bella, ma così bella, ma vedevi il cielo, vedevi l'infinito dentro i suoi occhi, ma tu pensa, no? Altro che, come si dice, make-up, non so io, quella roba lancia, ma no? Colorire gli occhi, tingere di qua, tingere, ma è inutile che tingi, no? Devi essere pura, devi essere santa. E allora se ti guardo negli occhi io mi innamoro di colui che abita dentro di te, perché vuol dire che sei un vero tempio di Dio, perché Dio abita in te, si vede che abita in te. Pensa un po', lei mi ha risposto così, perché poteva essere la mia bisnonna, per dire, no? Ma io gliel'ho detto perché, e difatti mi hanno riferito le consorelle, questa dice dorme pochissimo, cioè... anzi, non si sa neanche se dorme, perché tu, se la vuoi trovare, la troverai sempre, giorno e notte, davanti al tabernacolo, che adora Gesù, l'amato del suo cuore. Allora, questi occhi da innamorata si vedevano, io ho intercettato quegli occhi da innamorata di Dio e ho visto il Signore dentro di lei, no? E allora gli ho detto, mi sono innamorata, diciamo, di lei nel senso di colui che abita dentro di lei, ma anche lei però, vedi che mi ha fatto subito, a 97 anni, mi ha detto questa cosa qua, ma perché ha capito che io ero interessato a chi l'aveva resa così. Ebbene, adesso però basta, Claudio, basta, basta, ecco.
Mi rivolgo alle signore che ti ascoltano, ecco, se questo... cioè, è tenerezza, non so, tanti, ecco, perché sembra quasi che tu accusi in continuazione le donne.
No, perché gli voglio bene.
Considerate, ecco, appunto, qual è lo spirito che anima Claudio proprio nei nostri confronti,
sì.
Davvero, veramente, se, signore, ascoltate.
Se vi fanno complimenti, sì, quelli che guardano le vostre bruttezze,
no.
Dovete dire, sei un asino, sì. Sei un asino perché non ti intendi delle cose belle.
Infatti.
No, potrebbe dire sei un asino, non si può dirglielo, ma insomma l'ho detto io, dice, me l'ha detto Claudio di dire che sei un asino,
sì.
Per cui è un altro uomo che gli ha detto, non loro, no?
Certo, Bene, passiamo a San Pietro allora.
Sì, sì.
Ecco, San Pietro, nell'attesa del compimento delle promesse divine, di nuovi cieli e terra nuova, ossia della venuta del giorno di Dio, esorta ad essere senza colpa e senza macchia davanti a Dio e a crescere nella grazia e nella conoscenza del Signore, cioè nelle virtù e nell'amor di Dio, per conseguire il premio eterno della salvezza. Dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo, carissimi, quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle preghiere, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno. Noi, infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa, senza macchia. La magnanimità del Signore nostro, consideratela come salvezza. Voi dunque, carissimi, siete stati avvertiti. State bene attenti a non venir meno nella vostra fermezza, travolti anche voi dall'errore dei malvagi. Crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo. A Lui la gloria ora e nel giorno dell'eternità. Amen.
Penso a queste ultime parole, poi vediamo anche il resto, ma praticamente dice così. Ecco, tutto quello che abbiamo detto fino adesso dice: voi dunque, carissimi, siete stati avvertiti, no? E anche, vedete, Radio Buon Consiglio vi avverte: state bene attenti e attente a non venir meno alla vostra fermezza, travolti anche voi dall'errore dei malvagi, le mode, i modi di fare. Ecco, anche la morale è travolta, ecco, non fatevi travolgere, ma fanno tutti così, ma fanno tutte così, travolti dall'errore dei malvagi. Diciamo, i modisti, non so, come patrono devono avere Lucifero, secondo me. Crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore nostro Salvatore Gesù Cristo. Allora, crescete invece nella grazia e nella conoscenza, anche di questo abbiamo parlato prima, ovvero la conoscenza. Devi sapere chi sei tu e chi è il Signore. Il Signore è il nostro Salvatore, per cui se Gesù è il mio Salvatore, mi devo pendere dalle sue labbra: Signore, tu hai lasciato i cieli, hai lasciato gli angeli per venire a salvare un miserabile peccatore che magari ha gridato a morte Gesù Cristo durante la sua vita, sei sceso per venire a salvare questa pecorella smarrita, per cui devo vivere, ecco, devo vivere una vita di gratitudine, devo piacere a colui che è venuto a salvarmi, ma a chi è che devo piacere io? Devo piacere a coloro che vogliono corrompermi? Devo piacere a coloro che non mi amano? A parole lo dicono, ma con i fatti mi odiano perché mi vogliono mandare all'inferno, dice tesoro amore, e dice, e invece poi invitano a far peccati mortali, ma che tesoro è amore? Questo è Lucifero che usa questi termini per farti girare la testa, non è vero niente. Allora, c'è il nostro Gesù Cristo, a Lui la gloria, ora e nel giorno dell'eternità, cioè a Lui la gloria. Tu vai cercando gloria, o uomo, tu vai cercando glorie, il successo, tu, misero verme, il successo, quando, adesso c'è una battuta di Claudio, sentite, ma dico, quando io sento parlare di successo, dico, non so se si può dire, ma lo dico perché bisogna mostrare anche così per... Dico, quando si parla di successo, io dico, procuratevi anche la carta igienica, no? Nel senso che praticamente, scusate se esco con questi termini durante una meditazione, ma ci sta bene, perché alla fine il successo, ma che roba è? Tu, sacco di vermi, ma chi credi di essere? Ma cosa vuoi governare che dovrai morire? Sei governato dal demonio e vuoi governare, ma vergognati, eh? Ecco, tu hai un sacco di responsabilità perché sei messo davanti, vero? E devi stare ben attento a firmare le leggi anticristo, per cui quel successo, pensa alla carta igienica. Allora, carissimi, quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle preghiere mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno. Finisce tutto, ma non te far montare la testa, ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai. Stai attento, tu che hai fatto carriera non si sa come, stai attento a quel successo, perché dovrai rendere conto di tutto il male che hai fatto, perché quando uno viene elevato, diciamo, a governare, ha poi delle responsabilità che dovrà render conto di come avrà governato. Perché se un governante che non si fa governare da Dio è un delinquente alla fine, no? È un delinquente come Lucifero, perché ascolta più, è vero, i consigli del demonio che quelli del Signore. Per cui il buon governante è un buon governato da Dio. Ecco, noi siamo uno Stato laico, bella schifezza, ecco, dobbiamo dire, noi siamo un popolo di cristiani e noi soprattutto vogliamo amare Dio con tutto il cuore, l'anima e la mente, per cui i nostri presidenti devono dare il buon esempio e fare altrettanto anche loro, perché se no, sapete che fiducia abbiamo noi di questi che non si fanno governare da Dio? Noi infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abita la giustizia, aspettiamo quel tempo là, e tutti aspettano, però bisogna anche lavorare per avere tutto ciò, nel senso che per avere il bene bisogna farlo, e noi aspettiamo il bene senza far niente per averlo, per cui non ci possiamo neanche lamentare, perché i mali che abbiamo, li abbiamo cercati, voluti, votati e gridati anche nelle piazze, e continuiamo pure, mamma mia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia. Perché se ci trova con colpa e con macchia, non si sa dove andremo a finire. Se va bene in purgatorio, ma comunque è un inferno che finisce, no? E se va male all'inferno eterno, voi pensate a tutta questa gente che fa parte di sette infernali che vogliono governare il mondo, questo è il principe di questo mondo che organizza queste cose, no? La magnanimità del Signore nostro, consideratela come salvezza. Voi dunque, poi avevo meditato all'inizio tutto questo, cioè avevo meditato le ultime parole, adesso non ritorno. Ma all'antifona dell'ingresso, Anna, che era di ieri e anche di oggi, sentite che bella, volgiti a me, Signore, e abbi misericordia, perché sono triste e angosciato. Vedi la mia miseria e la mia pena e perdona tutti i miei peccati. Ma per forza, come fa uno? Cioè, quando uno ammette di avere i peccati, chiede al Signore di essere perdonato per entrare in amicizia con Dio. Però inizia così, volgiti a me, Signore, abbi misericordia, perché sono triste e angosciato, ma per forza. Ma se tu, invece che accogliere con gioia ciò che ti rende felice, lo disprezzi, lo calpesti, lo scarti dalla tua vita, è chiaro che la felicità te la puoi sognare puoi riempirla di tutto quello che vuoi, di soldi, di tutte le porcherie di questo mondo, alla fine vedrai che anche quello che hai accumulato resterà tutto qua. E magari lo godranno quelli che non erano neanche tuoi amici, no? Perché così succede. Godranno coloro che non hanno fatto niente per avere quello che tu hai lasciato. E poi il dolore sarà grande perché dice: guarda, io per questi beni quasi ho perso l'anima e adesso la lascio in eredità ai miei figli perché la perdano pure loro. Perché naturalmente poi uno pensa: con i soldi faccio questo, quello e quell'altro, non è che faccio opere di bene, faccio dire le messe per coloro che mi hanno lasciato i beni, no, no. Penso subito a godermi la vita con l'eredità. Speriamo che muoia presto, così avremo tanti soldi. Capite? Che miseria! E allora penso agli occhi di madre Tarcisia, che povera, poverella, ricca di Dio. Era talmente innamorata che non poteva neanche dormire la notte, perché era talmente attratta dall'amato del suo cuore, che stava ai piedi come Maria. Lei si è scelta la parte migliore che non le è stata tolta, e ce l'ha e la gode. E siccome penso che lei che sta in paradiso sente che parlo di lei, mi ha detto che io sono innamorato di lei, lei mi ha detto che è innamorato di me, prego per me e anche per tutti voi che avete ascoltato questa confidenza, perché preghi per noi, perché abbiamo sete di Dio, del Dio vivente. Ecco. E adesso chiediamo la pausa musicale, magari, vero Anna? Certo. Perché dice Claudio, è da un bel po' che stai parlando, forse è meglio che taci un po'.
Anzi, ringraziamo l'Immacolata di questi preziosi fiori che davvero sparge sulle nostre giornate. E io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio: 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Pronto?
Ecco.
Allora, sì.
Possiamo riprendere, Claudio?
Ecco, lo date. Guarda, diciamo, se tu vuoi leggere il Salmo,
sì,
lo puoi leggere. Io non voglio neanche commentarlo, perché, diciamo, nei commenti fatti prima c'è dentro anche questo Salmo, vero? Neanche farlo apposta, no? Ecco, saziaci al mattino con il tuo amore. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e il tuo splendore ai loro figli. Allora, vedete, diciamo, i genitori santi trasmettono vita soprannaturale, anche se i figli fossero colpiti lungo la via, ma ricorderanno, diranno: ah, i miei genitori però erano così. Per cui è così importante formare i genitori, come ben diceva Napoleone, che un giorno chiese ai suoi ministri a che età bisognava cominciare a educare i propri figli. E allora c'era il ministro anche dell'istruzione, il quale per primo rispose: ah, bisogna iniziare subito. Come la pianticella cresce, subito bisogna metterci un bastoncino vicino perché cresca dritto. Ma insomma, Napoleone mostrò di non essere d'accordo. Allora un altro ministro dice: ma forse è meglio cominciare 5, 6, 7 anni, che già il bambino comincia a capire qualcosa, perché prima non è che capisce granché, per cui almeno bisogna che sia in grado di capire quello che gli dici, no? E anche lì Napoleone mostrò, ecco, di non essere d'accordo. Allora intervenne un altro, dice: ah no, insomma, quando 13-14 anni sono già ometti, per cui parli, come dire, da uomo a uomo, per cui ti capiscono, i discorsi che fai sono chiari e loro hanno la possibilità di capirli perché sono già grandi, per cui ci si intende, no? E anche lì Napoleone mostrò di non essere d'accordo. E allora questi ministri dissero: sire, ditelo voi quando bisogna cominciare a educare i propri figli. E lui rispose: bisogna cominciare 20 anni prima che nascano a educarli, cioè bisogna educare i genitori. Napoleone, buon stratega, ha ragione, no, bisogna che i genitori non devono sposarsi perché sono maschio e femmina, devono dire: siamo cristiani osservanti e vogliamo osservare la legge di Dio, per cui vogliamo essere educati da Lui e siamo educati da Lui, e allora potremo educare anche i nostri figli. Per questo Padre Pio ha detto: i figli dei vostri figli non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei genitori. Chi è che ha ridotto il mondo in questo stato, i figli o i genitori? Allora, Anna, io direi che magari è meglio che non leggiamo neanche il Salmo.
Al Santo Vangelo.
Passa al Vangelo, sì, sì.
L'orologio che galoppa, benissimo.
Vabbè, comunque c'hai tempo.
Sì, 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 sì. Dal Vangelo secondo San Marco. In quel tempo mandarono da Gesù alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. Vennero e gli dissero: maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no? Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse: perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro, voglio vederlo. Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: questa immagine e l'iscrizione di chi sono? Gli risposero: di Cesare. Gesù disse loro: quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio. E rimasero ammirati di lui. Passo al commento di Don Dolindo, San Marco, capitolo dodicesimo. L'opposizione dei sacerdoti e degli scribi si acuiva sempre più contro Gesù, ed egli con una parabola volle richiamare la loro attenzione sulle responsabilità a cui andavano incontro. Avevano infatti già deciso di ucciderlo e la loro perfida volontà non cercava che l'occasione propizia. Ora Gesù volle mostrare loro che essi non solo ripetevano l'ingratitudine delittuosa dei loro padri contro i profeti mandati dal Signore, ma giungevano a tale eccesso da mettere le mani sul Figlio stesso di Dio, meritando una completa riprovazione. La parabola che Gesù raccontò è mirabile, non solo per la delicata tessitura, ma perché è una profezia della sua passione e una novella confessione della sua divinità. La vigna piantata dal Signore è il popolo eletto, separato dagli altri popoli come terra cinta da una siepe, arricchita di aiuti e di difese spirituali per poter dare il suo frutto come vigna attrezzata e provvista di torre. Gesù Cristo distingue la vigna dei coloni che l'ebbero in affitto, e questo è importantissimo ai fini della parabola. La vigna è l'opera di Dio nel mondo. Gli uomini che vi fanno parte non vi hanno un diritto di proprietà e possono essere sostituiti da altri quando si mostrano infedeli. Israele è il popolo eletto, certamente, ma non può credere di essere egli il padrone dei doni ricevuti dal Signore. È un popolo scelto a coltivare la vigna, non a possederla da padrone, pretendendo di rimanervi sempre. Il delitto che l'autorità costituita meditava contro di lui, lungi dal conservarla padrona del campo, la rendeva meritevole di esserne cacciata. Essa dunque errava, pensando di poter conservare il suo prestigio ed il suo dominio a prezzo dell'uccisione del Messia. La parabola di Gesù non aveva per fine di rimproverare l'autorità, ma di metterla in guardia nel suo stesso interesse, e prospettava i delitti commessi contro gli inviati del Signore in Israele per far intendere che il prendere abbaglio sui profeti era una perversa tradizione di quel popolo, che perciò doveva guardarsi dal mettervi il colmo. Gesù sapeva bene di parlare in vano, perché l'astio dei sacerdoti e degli scribi contro di lui impediva loro di dare alle sue parole il valore altissimo che avevano. Ma non per questo egli cessava di esortarli, perché avendo dato segni inconfondibili della sua missione e della sua divinità, essi sarebbero potuti ritornare in se stessi e convertirsi. Inoltre Gesù parlava con tale accento di verità da illuminare le menti e i cuori. Non si può dire perciò che i sacerdoti gli si opponevano perché gli predicava una nuova dottrina e si arrogava da sé l'autorità di promulgarla, giacché egli mostrava chiaramente la verità di quello che diceva. C'è tanto accoramento nella parabola che propose Gesù, poiché essa è tutta la storia di Israele, sintetizzata in un intreccio di nere ingratitudini. Dio predilesse il suo popolo, gli mandò di tempo in tempo dei profeti per risvegliarlo e fargli produrre frutti di bene, ma questi furono disprezzati e maltrattati, perché i tristi vignaiuoli non ammettevano che parlassero loro in nome del padrone, pretendendo di disporre essi da padroni della vigna. Ora Dio aveva mandato loro il suo figlio e non gli facevano un trattamento diverso, anzi infierivano contro di lui con maggiore astio e crudeltà, non operavano per rettitudine ma per mala fede, perciò meritavano di essere privati della vigna. Gesù Cristo non poteva sintetizzare più efficacemente il futuro. I coloni sterminati, la vigna data ad altri, la pietra rigettata posta come pietra angolare, il miracolo della conversione del mondo. E avvenne proprio così. I Romani sterminarono gli ebrei. La vigna fu data ai pagani. Gesù Cristo fu e sarà sempre il Re dei secoli. Ed il mondo si stupì e si stupisce ancora di vedere il crocifisso, pietra angolare della storia e della Chiesa, e di constatare che al crocifisso si sono convertite le nazioni pagane. Se gli scribi e i farisei e i sacerdoti avessero avuto un poco di rettitudine, sarebbero dovuti rimanere pensosi sulla parabola detta da Gesù. Invece, essi se ne adirarono e si concertarono fra loro per ucciderlo senza che il popolo si fosse ribellato. Pensarono che l'unica via per riuscirvi era quella di provocare una reazione dell'autorità romana e di far apparire il maestro come un sobillatore del popolo contro l'autorità civile costituita in Gerusalemme. C'era una questione scottante: il tributo da dare a Cesare, riconoscimento della sua autorità e del suo dominio. Il popolo lo pagava malvolentieri, come del resto avviene di tutte le tasse, ed era per lui una testimonianza continua della perduta indipendenza. I Romani lo esigevano come frutto delle loro vittorie e non vi avrebbero rinunziato. Anzi, avrebbero riguardato e condannato come ribelle chi avesse in qualunque modo impedito di darlo. Era dunque la questione più scottante e di attualità, e quella che si prestava a trarre Gesù in un tranello. Mandarono pertanto a Gesù una delegazione formata da farisei e da erodiani per domandargli se era lecito o no dare il tributo a Cesare. Scelsero ad arte i farisei, scrupolosi della legge, e gli erodiani, sostenitori zelanti del dominio romano, per avere dei testimoni efficaci. Se Gesù avesse detto che era lecito dare il tributo, i farisei lo avrebbero accusato ai sacerdoti e lo avrebbero posto in cattiva luce innanzi al popolo. Se avesse detto che non era lecito, c'erano pronti gli erodiani per accusarlo come sobillatore presso l'autorità romana. Essi però avrebbero preferito che Gesù si fosse posto in urto con i romani, giacché non volevano assumersi l'impopolarità di una condanna. Per questo la delegazione mandata al Redentore, prima di interrogarlo, cominciò a lodare la sua rettitudine ed intransigenza, per lusingarlo e spingerlo più facilmente a pronunziarsi contro i romani. Evidentemente furono i farisei a formulare la domanda, con quella ipocrisia ed autorità che era loro abituale, perché essi soli potevano affermare con più verosimiglianza i diritti del popolo di Dio. La stessa domanda fatta dagli erodiani sarebbe stata sospetta ed inefficace, giacché gli erodiani erano a favore dei romani. Gesù Cristo conosceva già la malizia dei suoi interlocutori, perché come Dio ne scrutava i cuori. Perciò, smascherandoli già, disse loro: «Perché mi tentate voi?» Era un disorientarli. E se avessero avuto senno, era già un mostrare, perlomeno, che egli era un essere superiore, profondo scrutatore delle loro intenzioni. Dopo averli smascherati, domandò di vedere la moneta del tributo e gliela presentarono. Essa aveva da un lato l'immagine di Tiberio Cesare, con l'iscrizione «Tiberio Cesare imperatore», e dall'altra l'immagine della moglie Giulia seduta in trono, come si vede ancora oggi sulle monete conservate nelle collezioni numismatiche. Gesù domandò: «Di chi è questa immagine ed iscrizione?» Gli risposero: «Di Cesare». Ed egli soggiunse: Date dunque quello che è di Cesare a Cesare e quello che è di Dio a Dio. Una risposta che ammirarono tutti e che rimane ammirabile nei secoli, perché dirime tutte le interminabili questioni che sono sorte e sorgono nel mondo tra il potere civile e quello della Chiesa, come sempre. Gesù guardava più lontano e mentre confondeva la malizia dei suoi nemici, dava alla sua Chiesa una regola di vita in mezzo alle lotte che avrebbe dovuto affrontare. Ed è una verità che ha bisogno di essere illustrata, specialmente oggi, perché il disorientamento degli spiriti è completo, nei popoli in ordine ai diritti sacrosanti della Chiesa, in mezzo alle persecuzioni alle quali essa viene fatta segno da ogni parte. Molte volte gli stessi suoi figli si confondono e non sanno distinguere i limiti dell'autorità civile, né sanno considerare l'immensa superiorità della Chiesa su tutte le potestà del secolo, rappresentando essa Dio e il supremo diritto di Dio. Se il mondo non fosse quell'orrore che è, la Chiesa potrebbe vivere nello Stato in perfetta armonia, come madre con il proprio figlio. Ma poiché lo Stato pretende avere sopravvento su tutto, soprattutto in questi tempi di statolatria, allora è necessaria una distinzione tra ciò che è strettamente temporale e ciò che è spirituale. Ed è così che c'è quello che è di Dio e quello che è di Cesare. Sarebbe un errore considerare il Cesare indipendente da Dio, o le sue attribuzioni speciali separate nettamente da quelle della Chiesa. Gesù Cristo parlava dello stato di fatto, cioè di quello che avviene, e specificatamente dello stato degli ebrei sotto la dominazione romana. È logico che se Dio permette che un popolo cada sotto la dominazione di un altro, questo eserciti la sua autorità ed esiga il tributo indispensabile alla pubblica amministrazione. La moneta è uno dei segni più evidenti della sovranità ed è come l'espressione delle attività dello Stato e del popolo. Lo Stato provvede al popolo e il popolo contribuisce allo Stato. Per conseguenza la moneta è il segno del diritto e del dovere, del diritto dello Stato e del dovere del popolo. È in questo altissimo senso che Gesù Cristo disse: rendete ciò che è di Cesare a Cesare. Se non fosse così, dovrebbe quasi ammettersi come diritto l'anarchia in uno Stato sopraffatto da un altro, il che non potrebbe avverarsi senza la rovina della cosa pubblica. Si deve obbedire al potere costituito, ma senza scapito dei diritti di Dio, perché questi diritti sono superiori a qualunque altro ed esigono obbedienza dal medesimo Stato. Se questi è agnostico o persecutore, se li contrasta, non ha più autorità, perché è assurdo che l'autorità che viene da Dio poi sia esercitata contro Dio. La Chiesa a volte per necessità di cose subisce la prepotenza dello Stato, ma nessuna sopraffazione può vantare un diritto contro di lei. Essa è e rimane sempre la guida e la madre di tutti, anzi la regina, al cui impero debbono essere sottomessi come figli i re, i principi ed i capi di Stato. Parlare di collaborazione tra Chiesa e Stato come si fa oggi, quasi che la Chiesa serva allo Stato semplicemente come forza equilibratrice o serva come ancella dei suoi voleri, è semplicemente assurdo. Presumere che lo Stato sia tutto, a servirvi gli individui e riguardare la Chiesa poco meno che un'infima a sua serva. È un errore carico di conseguenze disastrose per il mondo e per la sua stessa prosperità materiale. Le nazioni hanno molto dell'infantile. Nelle loro attività passano dall'amicizia all'odio, dall'armonia alle guerre, dagli elogi scambievoli ai vituperi, con la più grande facilità. E si lasciano trascinare dall'opportunità del momento. Non hanno né sapienza, né stabilità, né equilibrio nella loro vita. E vanno da un eccesso all'altro per le esigenze di quella sporchissima cosa che si chiama politica. Non possono dunque essere l'oggetto di una illimitata fiducia, tantomeno di un'idolatria che per la stessa forza materiale della quale dispongono diventa oppressione esosa della coscienza, del pensiero e della libertà e la conduce a rovina sicura. Si rende a Cesare ciò che è di Cesare. Solo quando si dà a Dio ciò che è di Dio, perché è impossibile riguardare Cesare come un re indipendente ed assoluto, essendo anche egli il figlio della Chiesa. Quando la Chiesa, con la sua materna influenza, non regola le nazioni, esse cadono nello stato nel quale le vediamo oggi, stato di abiezione, che le rende tiranne con i sudditi propri e prepotenti con le altre, fino a produrre le tristissime conflagrazioni sociali delle quali siamo spettatori e vittime. Anche noi abbiamo un dualismo in noi, la natura che ci trascina al basso e la grazia che vuole elevarci. Anche noi possiamo domandarci: è lecito dare il tributo alla natura o no? La risposta la troviamo nelle medesime parole del Redentore. Quale immagine abbiamo in noi? Siamo d'immagine di Dio e siamo stati segnati dal sangue della redenzione. E dunque, dobbiamo tutti noi stessi a Dio e non possiamo cedere in nulla alla disordinata natura. Il nostro tributo è l'amore e questo deve darsi tutto a Dio, perché l'amore di Dio ci ha creati e ci ha redenti. Abbiamo anche delle lecite esigenze naturali e a queste si può dare il giusto tributo, ma non possono renderci indipendenti dall'amore che dobbiamo a Dio, essendo nostro imprescindibile dovere fare tutto per la gloria di Lui. Sarebbe un'insidia gravissima il credere la vita dello spirito separata da quella del corpo o viceversa. Anima e corpo, siamo tutti di Dio e dobbiamo essere tutti di Dio. Amen.
Meraviglia, meraviglia. È incredibile, Anna, perché
come concorda,
le cose passate prima, no? Esatto. Sono venute fuori dopo, no? Qui dico veramente, cioè,
è opera di, sì.
È opera del Signore, cioè, vuol dire
niente
che
è preparato,
se
sì.
La Madonna, madre del buon consiglio, insiste, per cui batte e ribatte, proprio per ricordare che non c'è altra via, no? È quella lì. Cioè, Gesù Cristo è via, verità e vita. E fuori della vita, della verità, c'è menzogna, c'è tutto ciò che bene non ci fa, anzi ci fa molto male. È così triste, vero? Vedere che uno si vanta di essere, cioè, infatti lo dice anche San Paolo, voi vi vantate di ciò di cui dovreste vergognarvi, no? E queste manifestazioni anche di impudicizia, manifestazioni di cose scandalose, no? Che dovrebbero vergognarsi, invece si vantano, no? Come siamo messi. E se qualcuno non è d'accordo con loro, calunnie, eccetera, eccetera, vedi che sono guidati dal demonio, eh? Vabbè, Anna, tu hai i fioretti e...
Sì, qua.
Oppure vuoi leggere il Salmo?
Ah, benissimo, sì, ci sta.
Sì.
Ecco il ritornello, sì. Signore, tu sei stato per noi un rifugio, di generazione in generazione. Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei, oh Dio. Tu fai ritornare l'uomo in polvere. Quando dici ritornate, figli dell'uomo, 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, e il loro agitarsi e fatica e delusione passano presto, e noi vogliamo via. Saziaci al mattino con il tuo amore, esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Si manifesta ai tuoi servi la tua opera e il tuo splendore ai loro figli.
Cioè, non facciamo commento perché si commentano da soli. Ecco, abbiamo il bel fioretto.
Di oggi, sì, questa bimba, mamma. Ecco, sì. Qua. Il dolore è come la stoffa, ma senti che risposta una bimbetta di pochi anni. Un esempio davvero eroico di pazienza ci è stato dato dalla piccola venerabile Antonietta Meo, ragazzina prodigio nella sofferenza, colpita da un tumore osseo che le causò prima l'amputazione di una gamba e la portò poi alla precocissima morte. Non perdette mai la serenità e la gioia, ma offrì le proprie sofferenze e la stessa vita a Gesù. Il papà le domandò un giorno: «Nennolina, soffri tanto?» La piccola rispose: «Papà, il dolore è come la stoffa, più è forte e più ha valore». Ma pensate.
Meraviglia, è lo Spirito Santo che le ha fatte dire, no?
Sì, sì. Mm-hmm. Benissimo, quindi proponiamoci proprio di dedicare un po' di tempo alla meditazione, soprattutto dell'infinito valore delle sofferenze di Gesù nella sua passione.
Sì, e difatti noi abbiamo insistito un po' anche durante la Quaresima, dico, ascoltate, meditate, ma poi la gente si... perde, vero, si dimentica e pensa che la Quaresima è finita.
Dico,
guardate, se voi andate in Stella Matutina, vero, c'è la Passione di Cristo, 58 meditazioni sulla Passione di Cristo, una al giorno. Quando avete finito, cominciate da capo. Quando avete finito, cominciate da capo. Quando avete finito, cominciate da capo, finché non sentirete che il vostro cuore arde d'amore per colui che è arso d'amore per noi. Ecco, è lasciato i cieli per venire a salvare sti ingrati, miserabili peccatori che producono tanta immondizia, vero, e pochi fiori di virtù. Bene, allora noi salutiamo tutti voi, cari amici radioascoltatori, e fate tesoro, perché voi non dovete pensare né a Claudio e neanche ad Anna, che non c'entriamo proprio niente, ma alla madre del buon consiglio. Dà buoni consigli, e allora quando una madre dà buoni consigli che magari tante madri non danno alle proprie figlie o ai propri figli, voi ascoltate Radio Buon Consiglio, perché la Madonna dà solo buoni consigli. Ave Maria, santa giornata, il Signore vi benedica e imprima nei vostri cuori tutto quello che la Madonna ha voluto che sentiamo, che ho sentito anch'io, ho sentito anche Anna, ecco, per la gloria di Dio e per la salvezza delle anime. Santa giornata a tutti da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria.
Ave Maria.